Studio numero 4. Il pericolo dell'esaltazione. Seconda parte. Risposte a possibili domande sulla prima parte dello studio. Leggiamo i testi di riferimento, che sono due. Isaia capitolo 5, versetto 21. Guai a quelli che si ritengono saggi e si credono intelligenti. Il secondo, Salmo 139, versetto 23 e versetto 24. Esaminami, o Dio, e conosci il mio cuore. Mettimi alla prova e conosci i miei pensieri. Vedi se c'è in me qualche via iniqua e guidami per la via eterna. Domanda numero 1. Come si fa a rispettare i principi in una società dominata dal relativismo? Per principi si intendono i principi della Bibbia, ovviamente. Risposta: un cristiano coerente è proprio tale perché è fedele ai principi e non si occupa di quello che pensano gli altri di lui. Altrimenti non sarebbe un cristiano coerente. Lo so. Ci sono cristiani che adorano il compromesso, purtroppo. Con saputi, distinguo, vediamo, ma forse è da rivedere, eccetera. Ma con poca base evangelica. L'Apostolo Paolo, lo ricorderete, scrive agli Efesini di tendere ad essere uomini fatti, affinché non siamo più come bambini sballottati e portati qua e là da ogni vento di dottrina, dovuto all'astuzia, alla frode, alle arti seduttrici degli uomini. Efesini 4, 13, 14. D'altronde Gesù dice: ma il vostro parlare sia sì, sì, no, no, perché il di più viene dal maligno. Voi non potete servire Dio e Mammona. Matteo 5, 37, 6, 24. Sono parole molto conosciute, quelle di Gesù. E questa scarsità di convinzione, di decisione, di franchezza che rende le chiese deboli nella comunicazione esterna. Vedi evangelizzazione e interna, vedi rapporti interpersonali nelle comunità. Ci sono tanti cristiani che hanno paura di essere presi in giro dagli altri, essendo fedeli a Dio. Ma noi dobbiamo piacere agli uomini o dobbiamo piacere a Dio? Se non sbaglio, la Bibbia dice che dobbiamo piacere a Dio. È così che si finisce per professare un cristianesimo o sentimentale o dogmatico, che sconfina inevitabilmente nell'esaltazione bigotta o nel fanatismo. E bigottismo e fanatismo sono lontani anni luce dal rispetto dei principi evangelici. Cerchiamo di chiarire cosa significa bigottismo e cosa significa fanatismo. Bigotto è chi ostenta una grande, religiosità, dedicandosi soprattutto alle pratiche minute ed esteriori del proprio culto. Alcuni sinonimi di bigottismo o di bigotto: bacchettone, baciapile, collo torto, picchiapetto. Come vedete, l'italiano è ricchissimo di sfumature. Il fanatico religioso, invasato da grande entusiasmo per la propria fede, è intollerante di ogni altra religione. Il fanatismo è un'espressione esagerata del sentimento religioso, portato dalla convinzione di essere nel vero fino all'intolleranza più dura. Non c'è male, eh? Il fanatico non vuole conoscere che l'idea fissa al trionfo della quale si è consacrato, quindi apertura mentale zero, il paraocchi. Una simile disposizione implica una certa, chiamiamolo così, strettezza mentale, un'obliterazione, cioè una cancellazione dell'intelligenza. Si dice, e ha ragione, se il fanatismo consentisse la riflessione, non sarebbe più fanatismo. Proprio per questo suo accecamento si allea naturalmente all'oscurantismo, è inaccessibile alla pietà, implacabile, addirittura crudele, persecutore. Il fanatismo finisce per non sentire più la voce interiore che ci fa discernere il giusto dall'ingiusto. Lo so, ripeto, molti cristiani accomodanti definiscono i cristiani fedeli e coerenti dei fanatici, ma hanno torto. Non sono fanatici, sono fedeli, sono coerenti. È un'accusa impropria e ingiusta. Non dobbiamo confondere fanatismo e bigottismo con la fedeltà, che invece è il rispetto e il non venire meno ai principi, e il rispetto della fede e delle opinioni degli altri. Non lo dimentichiamo. Giuseppe, figlio di Giacobbe, che seppe dire di no alla moglie di Potifar, non era un fanatico, era un uomo che sapeva distinguere il bene dal male, così anche Daniele e i suoi compagni alla corte di Babilonia, che rifiutavano di cibarsi con cibi contaminati e così via. I martiri della fede che seppero morire negli anfiteatri romani e sui roghi del Medioevo non erano bigotti o fanatici, erano credenti seri e coerenti. Così oggi, in mezzo a tutto questo strombazzato relativismo di comodo, vi sono milioni di cristiani che in mezzo agli scherni vivono ogni giorno i loro principi nelle fabbriche, nelle scuole, dappertutto, e sono il sale, la luce e il lievito, come ha detto Gesù. Dei grandi punti di riferimento, degli esempi per tutti gli affamati e assetati di giustizia. Emozioni e sentimenti vanno e vengono, lo ripetiamo, sono mutevoli e svaniscono come nubi al vento, come la nebbia al sole. I principi restano e sono i pilastri della vita. I principi restano e sono i pilastri della vita. Domanda numero due. Come mai, malgrado tutti gli insegnamenti della Bibbia sulla preghiera, c'è tanto esibizionismo un po' in tutte le chiese? Risposta. È una cosa difficile, molto difficile da capire. Forse è da mettere in relazione al fatto che donne e uomini sono attori nati. I bambini, che non conoscono la malizia, si esibiscono candidamente. Gli adulti si illudono di passare inosservati, ma l'esibizionismo, come tutti gli altri difetti, non si può nascondere. Il Signore dichiara in Geremia 17, 9 e 10, versione interconfessionale: il cuore dell'uomo inganna più di ogni altra cosa. È incorreggibile. Chi può comprenderlo? Ma io, il Signore, conosco i sentimenti e i pensieri segreti dell'uomo. Così potrò trattare ciascuno secondo la sua condotta, in base al risultato delle sue azioni. Solo il Signore, fratelli e sorelle, solo il Signore conosce i moventi veri delle nostre azioni e saremo giudicati secondo il nostro operato visibile e invisibile. Il nostro operato visibile e invisibile. La Bibbia ci indica tutte le nostre miserie per farci abbassare la cresta e per correggerci. Noi che vediamo l'esibizionismo degli altri, facciamo attenzione a non fare la stessa cosa. La Bibbia ammonisce, 1 Corinti 13, 12, perciò chi pensa di stare in piedi, guardi di non cadere. Davanti all'esibizionismo, sempre ridicolo, e ad altre cose negative, ci sono quelli che lasciano la Chiesa. Ma il rimedio, tra virgolette, è peggiore del male. Gesù non ha lasciato la Chiesa, anzi è venuto a morire per lei, avendola tanto amata. Efesini 5,25. La piaga dell'esibizionismo, del fanatismo, dell'intolleranza, del bigottismo fa parte, ahimè, della storia della Chiesa e dovremo combatterla fino al ritorno di Cristo. Ma con quali armi? Attenzione! Ma non la si combatte con il dogmatismo delle dottrine, le censure e le facili radiazioni. Si combatte con la vera conversione personale a Cristo, con la spiritualità genuina. Lo so, una delle cose più difficili da fare è di mettersi in discussione, di rivedere le nostre posizioni. Non sono cose da facile, da attuare, d'accordo, ma sono cose possibili. Il Signore non ci chiede cose impossibili. Dobbiamo dimenticare la pagliuzza degli altri e togliere la nostra trave. Gesù Cristo non ha mai detto che seguirlo è facile. Anzi, ha parlato di porta stretta e di via angusta, di persecuzione. E allora? Che cosa vogliamo noi? La Chiesa non è una passerella per l'esibizionismo oratorio e altre vanità. La Chiesa è chiamata a un compito serio: aiutare donne e uomini a cambiare vita, a santificarsi. Per molti il percorso è più lungo, perché invece di imparare l'umiltà, hanno bisogno di gratificazioni, di credersi meglio degli altri, di avere sempre il controllo della situazione, o se volete, di avere sempre l'ultima parola. Quanto siamo noiosi, fratelli e sorelle, quando vogliamo sempre avere l'ultima parola. Ma no, non è questa la strada da battere. Il Signore ha molta pazienza e ha ordinato che grano e zizzania crescano insieme. Ha ordinato e ha detto agli operai che volevano andare a togliere prematuramente la zizzania dal campo: no, lasciate crescere grano e zizzania. Nel giorno della mietitura si farà la cernita. Gli angeli faranno la scelta. Da una parte metteranno il grano e dall'altra metteranno la zizzania. Fratelli, dobbiamo crescere insieme nella Chiesa. Non andarsene. Però non dimentichiamo che la salvezza è personale. La salvezza è personale. Dio non salva una chiesa globalmente, ma i singoli individui. Mi sembra che il cristiano debba ricercare l'equilibrio, cioè evitare gli estremismi nelle cose della fede. Compiacersi di una religione fai da te, cioè praticamente inconsistente, oppure all'estremo opposto un legalismo farisaico, che è la caricatura della fede. Gesù rimproverò molto severamente gli scribi e i farisei, ridicolizzando la loro pedanteria e la loro doppiezza. Il quadro che Gesù e gli apostoli tracciano dello stato etico-religioso degli ultimi tempi lo conosciamo molto bene. Leggiamo nella versione interconfessionale i seguenti testi: Matteo 24, 12, 13, secondo Timoteo 3, 1 e 5. Il male sarà tanto diffuso che l'amore di molti si raffredderà, ma Dio salverà chi resisterà sino alla fine. Gli uomini conserveranno l'apparenza esterna della fede, ma avranno rifiutato la sua forza interiore. Conserveranno l'apparenza esterna della fede, ma avranno rifiutato la sua forza interiore. E Dio non sa cosa farsene di questa apparenza esterna, farisaica, stupida, oltretutto. Dobbiamo avere la forza interiore della fede. Insomma, la gente praticherà una religione cristiana apparente, una religione di facciata, inconsistente. Di Laodicea, Gesù dice, vi ricordate? Rileggiamo Apocalisse 3, 17 nella versione interconfessionale. Voi dite, siamo ricchi, abbiamo fatto fortuna, non abbiamo bisogno di nulla. E non vi accorgete di essere dei falliti, degli infelici, poveri, ciechi e nudi. Un quadro veramente tragico. Ma Gesù, dopo aver diagnosticato il male, prescrive il rimedio, sempre. Gesù prescrive sempre il rimedio. Denuncia il male, ma prescrive il rimedio. Apocalisse 3, 18, versione interconfessionale. Vi do un consiglio. Comprate da me oro purificato col fuoco per diventare ricchi per davvero. Lo abbiamo visto nello studio numero 3. Diventare ricchi per davvero. Abiti bianchi per vestirvi e coprire la vostra nudità vergognosa. Con lirio per curarvi gli occhi e vederci. Io tratto severamente quelli che amo. Cambiate vita dunque e impegnatevi con tutte le forze. E lo spirito di profezia ci ricorda, anche se nella Chiesa c'è del male e ci sarà fino alla fine del mondo, la Chiesa degli ultimi tempi deve essere la luce di un mondo inquinato e demoralizzato per colpa del peccato. La Chiesa, sia pure difettosa e debole, sia pure bisognosa di essere consigliata, rimproverata e avvertita, è il solo oggetto terrestre sul quale Cristo posa il suo sguardo. Ho letto pagina 31 da Ultimi giorni, come affrontare la crisi finale. Domanda numero 3. Può salvarsi un credente che senza accorgersene fa quello che Dio non approva nella preghiera e nel digiuno? Risposta. Mi sembra un'ipotesi molto teorica e un po' provocatoria. Fratelli e sorelle, se qualcuno prega e digiuna, significa che ha la conoscenza. Quindi, se ha la conoscenza, com'è possibile che non si renda conto che quello che fa non corrisponde a quello che Dio vuole? Allora, ipotesi per ipotesi, azzardiamo un'altra ipotesi. Scusate le ripetizioni. È possibile che un eccesso di emotività unito al legalismo e fanatismo cancelli ogni cognizione critica? È forse quello che la Bibbia definisce in Secondo Tessalonicesi 2:11 efficacia di errore o forza di inganno, che in altre parole è l'incapacità di sapere distinguere il bene dal male, qualcosa che viene da Dio, dovuta però al continuo rifiuto di ascoltare i suoi appelli. Insomma, il rifiuto ostinato di Dio e della verità sarebbe il peccato dell'antico Israele, ai tempi di Isaia. Rileggiamo, leggiamo Isaia 6, versetto 9, versetto 10. Va e di a questo popolo, ascoltate, sì, ma senza capire. Guardate, sì, ma senza discernere. Rendi insensibile il cuore di questo popolo. Rendigli duri gli orecchi e chiudigli gli occhi, in modo che non veda con i suoi occhi, non oda con i suoi orecchi, non intenda con il cuore, non si converta e non sia guarito. Parole ripetute nel Vangelo di Giovanni ai formalisti che rifiutavano Gesù. Giovanni 12, 40, 41. Siamo arrivati così a parlare del peccato contro lo Spirito Santo. Che è il peccato, in parole povere, di cui non ci si pente perché è il peccato non confessato, cioè non riconosciuto come tale. Ma solo Dio può stabilire questo. Solo Dio. Però il rimedio che il Signore prescrive, con tutti gli appelli contenuti nella Bibbia, e attraverso la coscienza e la natura, sono intesi a non farci arrivare a quel punto. Sono intesi a non farci arrivare a quel punto. Quindi, è praticamente impossibile che qualcuno non si renda conto che quello che sta facendo è sbagliato. Perché? Perché ci è arrivato gradualmente, lottando contro Dio, una, due, cinquanta, mille volte, per anni, per decenni, respingendo, ripeto, gli appelli di Dio al pentimento e alla conversione, a un punto tale che il cuore diventa insensibile e non sente più la voce di Dio. Ma, ripeto nuovamente, Dio non vuole che noi arriviamo a quel punto del non ritorno e non si stanca di moltiplicare i suoi appelli. Ascoltate, io sto alla porta e busso. Se uno mi sente e mi apre, io entrerò e ceneremo insieme. Apocalisse 3:20. Il Signore è addolorato perché non tutti rispondono ai suoi appelli. Infatti, in Matteo 22:14 Gesù dice con tristezza: molti sono i chiamati, pochi gli eletti, perché pochi rispondono. Il Signore non viola la libertà dell'uomo. È l'uomo che deve scegliere. Dio gli offre la salvezza, ma non lo obbliga ad accettarla. Il Signore ci aiuta a scegliere o a continuare a scegliere la salvezza e a non perderla, dice l'Apocalisse, capitolo 3, versetto 11. Io vengo presto. Tieni fermamente quello che hai, perché nessuno ti tolga la tua corona. Domanda numero 4. Una domanda un po' ingenua. C'è un segreto per evitare i tranelli dell'esaltazione, del formalismo e via dicendo? Risposta. La Bibbia non è il libro dei segreti o delle formule facili per avere il successo. Non ci sono scorciatoie per la vita eterna. Tuttavia credo che le parole di Gesù rispondano alla domanda, secondo me. Matteo 6:22. La lampada del corpo è l'occhio. Se dunque il tuo occhio è limpido, tutto il tuo corpo è illuminato. Ma se l'occhio tuo è malvagio, tutto il tuo corpo sarà nelle tenebre. Che cosa significano queste parole di Gesù? Lascio la risposta a Elena White nel suo libro Con Gesù sul Monte delle Beatitudini, pagina 106. Queste parole del Salvatore mostrano che quello che conta è la purezza dei sentimenti e la consacrazione completa. Se le nostre intenzioni sono pure, che siamo costanti nella ricerca della verità per ubbidire ad essa, costi quel che costi, riceveremo la luce dall'alto. La vera pietà comincia quando cessano i compromessi col peccato, quando l'amore dell'io oscura la vista, l'essere tutto intero è nelle tenebre. Fin qui Elena White. Tutto qui, tra virgolette, tutto qui. Il segreto che molti cercano si chiama vera conversione, cioè cambiamento di vita. Quando c'è quella, la vita cristiana non sembra più irta di ostacoli. Succede nella vita cristiana quello che succede nella vita di coppia. Io parlo sempre della vita di coppia in relazione alla vita cristiana. Ci sono i momenti difficili, e chi non li ha? Ma se c'è l'amore, quello vero, se c'è l'amore, si superano e si va avanti. Se c'è l'amore di Dio nel cuore, nella vita cristiana, si evitano i tanti tranelli di Satana. Se invece c'è solo l'egoismo, l'egocentrismo, il rifiuto della ricerca del vero, il successo è impossibile, fratelli e sorelle. Uniamoci al salmista Davide per chiedere al Signore di purificare il nostro cuore. Salmo 51, versetti 1, 2, 7, 9 e 10. Abbi pietà di me, o Dio. Lavami da tutte le mie iniquità e purificami dal mio peccato. Purificami con issopo e sarò puro. Lavami e sarò più bianco della neve. Distogli lo sguardo dai miei peccati e cancella tutte le mie colpe. Oh Dio, crea in me un cuore puro e rinnova dentro di me uno spirito ben saldo. Tu non desideri sacrifici, altrimenti li offrirei, né gradisci olocausto. Sacrificio gradito a Dio è uno spirito afflitto. Tu, o Dio, non disprezzi un cuore abbattuto e umiliato. Amen.